Questa lezione è dedicata all'anima delle due persone che sono state, i due soldati che sono stati uccisi all'inizio della guerra con gli Hezbollah, che purtroppo fino a quando sono stati restituiti i corpi non si sapeva che fossero morti. Hanno nascosto la loro identità, questi maledetti nostri nemici, per cui l'Unishmat Ehud Goldwasser e l'Unishmat Eldad Regev, Ruach Hashem, che Nechem Began Eden, che la loro anima possa elevarsi spiritualmente. Questa lezione è dedicata all'Unishmatam. Siamo questa sera studiando la parasha di Pinchas, che leggeremo questo Shabbat, e ci troviamo, oggi siamo il 17 di luglio, siamo già entrati nel 15 di Tammuz, oggi era il 14, questa sera è già il 15, e stiamo preparandoci per lo Shabbat parasha di Pinchas, ma stiamo anche preparandoci per il giorno del digiuno. Questa domenica sarà il digiuno del 17 di Tammuz. Nella parasha di Pinchas troviamo l'inizio della parasha che dice così: Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. Pinchas, figlio di Elazar, figlio di Aharon HaKohen, lui Heshivet Hamati, ha calmato la mia ira. Vendicando la mia vendetta dentro il popolo, e non ho distrutto Bene Israel con la mia vendetta. La storia di Pinchas l'abbiamo letta alla fine della settimana scorsa, ricordiamola brevemente. È una storia molto ambigua e molto drammatica. La parasha di Balak racconta alla fine che Bilam, quando vede che lui non è in grado di maledire il popolo perché Hashem glielo vieta e non lo mette in grado di maledire, dice Bilam a Balak, il re di Moab: senti Balak, non sono riuscito a fare niente, però un consiglio te lo posso dare, un consiglio molto potente. Sappi che il loro Dio degli ebrei odia l'immoralità. Tu sai cosa devi fare? Prendi le tue figlie, le metti truccate, provocanti, svestite, manda le tue figlie. Vedrai come il popolo cadrà nella trappola delle donne. Quello che non riescono a fare i soldi, lo fanno le donne. Quello che non sono riuscito a fare con le mie maledizioni, potranno farlo le donne. Manda le donne di Moab e di Midian, fai peccare il popolo, vedrai che questa è una trappola vincente. Inoltre queste donne si sono portate dietro i loro idoli, e ogni volta che arrivava un uomo che aveva perso la testa, non capiva niente, voleva peccare con una donna, queste qui tiravano fuori il loro idolo, dicevano: prima devi inchinarti all'idolo e poi potrai accoppiarti. E con tutti gli uomini, quando perdono la testa per una donna, pur di accontentare i propri piaceri animaleschi, sono disposti a fare anche chinarsi davanti a un idolo, e purtroppo sono morti ben 24.000 ebrei a causa delle donne midianite, moabite, a causa dell'immoralità, a causa degli idoli alla quale si sono inchinati. A un certo punto, visto che nella tribù di Shimon era la tribù che aveva peccato più di tutti, cioè la maggioranza dei peccatori erano venuti da quella tribù, forse questi qui erano un po' più caldi a livello sessuale, allora c'è scritto che la tribù di Shimon viene dal loro capo Zimri ben Salu: ti prego Zimri, abbiamo peccato con queste donne, cosa facciamo? Salvaci per favore! Allora Zimri cosa fa? Prende una midianita, se la porta da Moshe Rabbeinu e dice a Moshe Rabbeinu: senti un po' Moshe, io sono un capo tribù, tu sei capo della miseria, io sono anche un capo tribù, non sono un chiunque. Questa midianita mi è permessa o mi è vietata? Moshe Rabbeinu mi dice, vietata, non è ebrea. Dice Zimri, scusami, ma tua moglie è anche midianita. Come mai tua moglie ti è permessa e questa bella midianita mi è vietata? Moshe rimane passivo, non sa rispondere. Ovviamente la risposta era molto semplice. La moglie di Moshe si è convertita, ha citato le mitzvot, è diventata ebrea, mentre questa medianità è rimasta idolatra e non fa altro che fare l'idolatria, peccare a chiunque si accoppia a lei. Per cui un conto una medianità che si trasforma nel bene, un conto un ebreo che si accoppia a una medianità che rimane medianità e rimane idolatra. Moshe Rabbeinu però non è in grado di rispondere. Allora, Zimri, uno dei capi tribù di Shimon, si comporta in maniera assai strana, perché sembrerebbe pensare che lui, quando va a accoppiarsi con la midianita, lo fa solo quando la sua tribù viene a piangere da lui dicendo come faremo a salvarci, abbiamo peccato, cosa? Allora Zimri dice, va bene, vi cerco di salvare io. Va a prendere la midianita, quasi quasi lui va con questa midianita davanti a Moshe Rabbeinu, accusa Moshe Rabbeinu anche lui di essere sposato a una midianita, per cui non è così grave, un po' per scagionare la sua tribù. Sembrerebbe che Zimri agisce con bontà per aiutare la sua tribù, con sacrificio, potremmo addirittura pensare, per salvare la sua tribù. Poi davanti a tutti se la prende, se la porta nella tenda e inizia a peccare. In quel momento arriva Pinchas. Dice Pinchas a Moshe Rabbeinu, scusami Moshe Rabbeinu, per caso non ci hai mica insegnato la halakha che dice Habuel Aramit Kanaim Poginbo? Colui che si accoppia a una non ebrea, allora tutti coloro che vogliono vendicare il nome di Hashem possono colpirlo? Questa è una halakha molto particolare che probabilmente in tutta la storia non è mai stata applicata se non nel caso di Pinchas, ovvero se una persona innanzitutto si accoppia una non ebrea, non è punibile di morte, al massimo riceve le 39 frustate, cioè fa un divieto della Torah, ma non è comunque punibile di morte, non è come quando uno uccide o fa idolatria eccetera. C'è una cosa molto particolare però che dice così: se c'è una persona che in maniera spudorata, in maniera pubblica, prende una non ebrea e davanti a tutti dice io mi voglio fare un peccato con lei, allora se c'è qualcuno che sente il bisogno di vendicare il nome di Hashem, l'orgoglio di Hashem, può andare a ucciderlo. La halakha prevede che se qualcuno è colpevole di morte, comunque bisogna avere due testimoni, bisogna processarlo, bisogna che i testimoni gli dicano guarda tu se stai facendo questa cosa qua sarai colpevole di morte, e c'è tutta una prassi molto complicata, prima di uccidere qualcuno ce ne vuole tanto tanto davvero. Addirittura dice Talmud che se una persona viene uccisa una volta, se un beddin, un tribunale, un sanedrio uccide una persona ogni 60-70 anni è considerato un sanedrio sanguigno. Immaginatevi. Vuol dire che finché una persona veniva uccisa ci bisognava fare delle prove, controprove, testimonianze, bisognava avvisarlo, ammonirlo, eccetera. È molto difficile. Però questa halakha è molto diversa, dice così la halakha. Se c'è una persona che si accoppia in maniera proprio spudorata, in pubblica, davanti a tutti, senza nessun pudore, allora se qualcuno agisce con sentimento di vendetta, ovvero non agisce pensando, va da un Bedin e chiede, questa persona è colpevole di morte, il Bedin ti dice no, non è colpevole. Se uno è lucido, non può uccidere. Deve essere una persona che agisce con istinto, con vendetta, con impulso. Canaim po gimbo, deve essere un canaim, uno che vuole vendicare il nome di Hashem. Può andare a ucciderlo. Attenzione però, può ucciderlo solamente se lo colpisce nel momento che loro sono insieme. Se nel momento che lui li uccide, questi due si separano, quello che li ha uccisi è colpevole di morte. Perché? Perché ha ucciso una persona che è innocente. Perché la Torah ti autorizza a ucciderlo solamente se lo uccide nel momento che lui sta facendo il peccato. Addirittura dice la Halakha, se la persona che sta facendo il peccato apre la sua bocca e dice fermati, mi separo, già lui non può più ucciderlo. Ci sono tanti di quei dettagli che è una cosa quasi impossibile che una persona uccida e applichi questa regola, perché deve agire con vendetta, deve agire con sentimento di orgoglio di vendicare il nome di Hashem, deve agire quando loro sono insieme, deve agire quando loro non aprono la bocca. Pinchas viene da Moshe Rabbeinu e dice, Moshe Rabbeinu, non ci hai mica insegnato tu questa legge che se qualcuno vede una cosa del genere può ucciderlo? Moshe Rabbeinu gli risponde in aramaico dicendogli, Creiana de Igreta i ule ave parvanca, colui che apporta la lettera, colui che è il messaggero, il portatore di una lettera, lui sia quello che legge la lettera, ovvero tu che ti sei ricordato di questa regola, tu vai a applicarla. In tutto il popolo di Israele non c'è uno che si ricorda questa legge. In tutto il popolo di Israele non c'è uno che sente il bisogno e la necessità di vendicare l'orgoglio e l'onore di Hashem all'infuori di Pinchas. Moshe Rabbeinu dice, vai, agisci, hai ragione. Dice il Talmud, e lo porta anche il Targum di Yonatan ben Uzziah sulla parasha di Balak, alla fine. 12 miracoli sono successi a Pinchas, 12/13, il Talmud dice 13. E Talmud dice che lui entra nella stanza, la sua anima dello spavento è morta, nella tenda, entrando nella tenda c'erano migliaia di guardiani, e c'è un miracolo che è entrato nella tenda. È un miracolo che loro non si sono separati, un miracolo che loro non sono riusciti a aprire bocca, Hashem mi ha tappato la bocca, un miracolo che è riuscito a ucciderli proprio in quel po', un miracolo. Adesso non voglio entrare, vi dico solamente che c'è una lezione precedente online, abbiamo già parlato di questi 12-13 miracoli che sono successi a Pinchas. Pinchas uccide Zimri ben Salù e Cosbi Bazur, gli prende una lancia e li mette tutti e due insieme nella lancia, poi prende e li alza tutti e due nella lancia e fa il giro dell'accampamento. Pinchas fa il giro di tutto l'accampamento, 9 chilometri, con queste due persone appese sopra. E Talmud dice che loro sono rimaste in vita, perché siccome lui era diventato Kohen, come noi sappiamo che Pinchas, pur essendo nipote di Aaron, lui non aveva ricevuto il sacerdozio e lo riceve solo nel momento che lui uccide Zimri. Perché Hashem dice a Aaron, tu Aaron, i tuoi figli, Elazar, Tamar, eccetera, e i figli che nasceranno dopo saranno Kohanim. Chi è rimasto escluso? Uno solo, Pinchas. Pinchas era l'unico nipote di Aaron che era già nato prima di quando Hashem aveva incoronato, aveva regalato il dono del sacerdozio a Aaron e ai suoi figli. Ma attenzione, Hashem ha detto tu e i tuoi figli e i figli che nasceranno dopo. Vuol dire che Pinchas era già nato prima, non era Kohen. In tutta la famiglia di Aaron c'era una pecora nera. Chi era questo Pinchas? Lui non era Kohen, tutta la famiglia. Quando lui uccide Zimri, riceve il dono della Kehunah. E sappiate che tutti i grandi Kohanim Gdolim, i grandi sommi sacerdoti di tutte le generazioni future, saranno tutti discendenti di Pinchas ben Elazar ben Aaron a Kohen. Perché? Perché mentre tutti gli altri hanno ricevuto il sacerdozio come regalo dall'alto, Pinchas lo guadagna con la fatica e col sudore, andando a uccidere Zimri, perché sta rischiando, mettendo in pericolo la sua vita. Lui, la Kehuna, la riceve, la merita, e lui la guadagna col sudore della sua fronte, rischiando la sua vita. La sua Kehuna, il suo sacerdozio, sarà un sacerdozio superiore a tutti quelli precedenti, tutti gli altri coani. Ecco perché tutti i grandi coani Gadol saranno suoi discendenti. Mi si chiede la domanda qui, da Michelino, di Livorno, come mai Pinchas non ha ricevuto l'investitura di Kohen da subito e Hashem ha aspettato che lui facesse quello che ha fatto per riceverla. Nella vita, delle volte, Hashem ci priva delle cose per darci il merito di guadagnarle. E quando uno guadagna qualcosa, quella cosa lì acquisisce molto più valore di quanto avrebbe avuto se lui l'avesse ricevuta gratuitamente. Un padre che dice a suo figlio: non ti compro la macchina a 18 anni quando fai la patente, ma devi venire a lavorare da me e poi te la guadagni tu con i tuoi soldi. Sembrerebbe che il padre è un cattivo, è un tirchione, vuol fare. In realtà il padre vuole proteggere il suo figlio e lui lo sa che se lui il figlio riceverà la macchina gratis, c'è il rischio che lui guidi come un pazzo e poi spacchi la macchina e si spacchi le ossa. Dice: se mio figlio farà attenzione e se la guadagnerà con la sua fatica, sono sicuro che lui la curerà, guiderà con attenzione e diciamo sarà. Rischierà di meno di farsi del male. E così nella vita, quando uno riceve una cosa con fatica, non gratuitamente, come nel caso di Pinchas, questa cosa acquisisce molto più valore. Non peraltro, Pinchas, lui avrà un sacerdozio superiore a tutti gli altri Kohanim, fino al punto che tutti i più grandi Kohanim saranno suoi discendenti, proprio perché lui, la Kehuna, non l'ha ricevuta gratis. Hashem mi ha fatto il dono di non regalargliela, perché se lui l'avesse ricevuta in regalo non avrebbe mai avuto il valore che ha avuto la Kehuna dopo il fatto che lui l'ha riguadagnato con la sua fatica, con il suo sacrificio, rischiando la sua vita, uccidendo Zimri ben Salom. Per cui Pinchas aveva solamente da ringraziare il Padre Eterno per non avergliela regalata. Quando noi nella vita non riceviamo dei regali che dovrebbero essere scontati, non dobbiamo prendercela o deprimerci, anzi, dobbiamo essere felici, dobbiamo essere contenti che delle volte ciò che è regalato è qualcosa che è sottovalutato. Ebbene, torniamo al nostro argomento, che abbiamo un argomento fenomenale e siamo ancora all'introduzione. Pinchas viene ed uccide Zimri. La parasha ci dice: Pinchas ben Elazar ben Aaron Kohen ha ucciso Zimri ben Salu per salvare Ben Israel da quello che è successo. E vi stavo dicendo prima che Pinchas trasporta Zimri con cosbira midianita intorno a tutto l'accampamento, e Hashem fa 13 miracoli per difendere Pinchas, per valorizzare il merito di Pinchas, fino al punto che la lancia si piega intorno ai corpi e li tiene insieme, uniti, fino al punto che loro, Hashem gli dà la forza di fare il giro di tutto l'accampamento. Hashem Pinchas fa vedere a tutto il popolo: guardate cosa ha fatto Zimri, guardate questo comportamento immorale, sbagliato, eccetera eccetera. Poi quando lui finisce il giro di tutto l'accampamento, Pinchas li sbatte per terra davanti a Moshe Rabbeinu e dice: adesso voi morite. E come loro vengono sbattuti per terra infilzati con la lancia, loro muoiono, e in quel momento si ferma l'epidemia che aveva causato la morte di ben 24.000 ebrei. Dice Rashi, come mai la parasha inizia dicendo Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen? Pinchas figlio di Elazar, figlio di Aaron a Cohen. Perché c'è bisogno di tutto questo Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen? Spiega Rashi. Tutte le tribù disprezzavano Pinchas, dicevano, avete visto questo qua, questo individuo? Questo qui che lui è nipote di Yitro. Infatti, Elazar, figlio di Aaron, lui sposa una figlia di Yitro, o alcuni dicono una discendente di Yitro, una nipote di Yitro. Ebbene, le tribù dicevano, chi è Pinchas da venire a uccidere un capo tribù? Chi è Pinchas da permettersi il lusso di fare una cosa così grave? Dicevano tutte le tribù, dicevano questo. In particolare, chi era il nonno di Pinchas? Era un idolatra. Il suo nonno era Yitro. Yitro aveva provato tutte le idolatrie al mondo, ma non solo le aveva provate, le aveva assaggiate. Lui era il capo di tutte le tribù, di tutte le idolatrie. Era diventato capo spirituale di ogni religione esistente al mondo. Dicevano le tribù, dicevano, ma scusaci, come puoi tu, Pinchas, permetterti di uccidere un capo tribù, tu che tuo nonno era un idolatra? Allora, viene la Torah e dice, risponde Rashi, per questa ragione, la Torah dice, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen, ovvero, non pensate che Pinchas lui discende da Aaron, da Yitro che è un idolatra. No, Pinchas lui è discendente di Aaron, perché da parte di padre suo nonno è Aaron il grande tzaddik, da parte di madre allora lui è nipote o bisnipote di Yitro. Ebbene, viene la Torah e dice che mentre le tribù, mentre tutti lo criticavano dicendo come tu hai potuto uccidere un capo tribù e tuo nonno era un grande idolatra, chi sei te da fare una cosa del genere? Viene il Pasuk e dice lui non è nipote di Yitro, l'idolatra, lui è anche nipote di Aaron, sommo sacerdote. E così Pinchas non è criticabile. E qua si chiede subito la domanda. Cos'è il problema di Rashi quando dice il Pasuk Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen? Sappiamo che ogni volta che Rashi dà un commento c'è un problema che Rashi deve risolverlo. La prima domanda, cosa c'è di problematico che Rashi ha bisogno di chiarire? Si potrebbe dire semplicemente che Rashi viene a rispondere, come mai nella parasha precedente, nella parasha di Balak, capitolo 25, verso 7, c'è già scritto che Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen ha visto Zimri è andato a ucciderlo. Siccome qualche verso prima nella Torah c'è già scritto Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen, perché la Torah ripete in questa parasha di nuovo Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen? Allora dice Rashi, probabilmente Rashi viene a rispondere a questa domanda. Sai perché ripete questo fatto che lui è discendente di Aaron? Siccome tutte le tribù lo accusavano, lo disprezzavano per aver fatto una cosa molto grave? Allora viene la Torah e dice, attenzione, non pensate, non abbiate dei pregiudizi nei confronti di Pinchas, pensando che lui abbia agito come discendente di Yitro, l'idolatra. Lui ha agito come discendente di Aaron, sommo sacerdote. E qui ci sono diverse domande su questo Rashi molto importanti, e noi adesso approfondiremo questo Rashi. Prima di approfondire questo Rashi voglio dirvi che Nell'anno 1965, Tarshin Hafei, 5725 per esattezza in ebraico, era venuta a mancare la madre del Rebbe di Lubavitch. In quell'anno il Rebbe ogni Shabbat aveva fatto un Fabrengen, faceva un raduno chassidico e insegnava Torah. Quell'anno lì, in onore dell'anima di sua madre, il Rebbe aveva iniziato diversi nuovi studi, nuovi cicli di studio, tra i quali aveva iniziato ad approfondire il significato di Rashi. Prendeva un Rashi di 3 righe e lo analizzava in 3-4 ore. Tutti i discorsi che aveva fatto il Rebbe quell'anno, nel 1965, su Rashi, erano i discorsi più profondi che aveva fatto su Rashi. Siccome era il primo anno, allora quell'anno il Rebbe aveva dedicato molto approfondimento su questo tema qui, perché era l'inizio. Poi negli anni successivi prendeva un Rashi, lo approfondiva, ma non in maniera così larga, così vasta, come l'aveva fatto nell'anno 65. Questo che sto per spiegarvi è una sikha del 1965 che è meravigliosa. Adesso noi interpreteremo questo Rashi e capiremo la profondità che c'è in Rashi, che è una cosa incredibile. La verità è che ogni settimana noi potremo fare un altro discorso, un'altra lezione basandoci su Rashi, solo che io cerco di fare anche lezioni più di mistica, di filosofia, eccetera, e delle volte sono molto tecniche queste. Ma in questo caso, questa sikha particolare è molto vasta, molto larga e molto bella anche. Iniziamo a chiedere domande su Rashi per capire bene il significato. Rashi dice che le tribù sono venute a lamentarsi, a dire: chi è costui che si è permesso di uccidere un capo tribù? Chi è questo nipote di un idolatra o bisnipote di un idolatra a uccidere un capo tribù di Israele? E qui è molto strano, come mai Rashi dice che le tribù sono venute a lamentarsi? Rashi avrebbe dovuto dire che la tribù di Simone è venuta a lamentarsi. Loro sono venuti a rivendicare l'orgoglio della tribù, sono venuti a giustificare il loro capotribù, l'atteggiamento del loro capotribù. Come mai Rashi non dice niente di tutto questo? E Rashi, invece di dire che la tribù di Shimon dice che tutte le tribù sono venute ad accusare Pinchas, perché tutte le tribù ce l'avevano con Pinchas? Per quale ragione? Non solo, ma quando, per confermare quello che sto dicendo, che tutte le tribù erano molto dispiaciute del comportamento della tribù di Shimon, del capo della tribù di Shimon, infatti nella parasha precedente c'è scritto che quando è arrivato Zimri davanti a Moshe Rabbeinu, accusando Moshe Rabbeinu questa permessa o no, c'è scritto che tutte le tribù piangevano, non sapevano cosa fare, cosa rispondere, fino a che è arrivato Pinchas. Vuol dire che tutti erano ben felici di quello che aveva fatto Pinchas, che lui aveva salvato Israele. Ma se la cosa è così, che tutti erano così felici, come mai a un certo punto, quando Pinchas uccide Zimri, tutte le tribù lo accusano: ah, tu sei un nipote di un idolatra, come hai fatto uccidere un... Come fosse... Tutti piangevano, tutti erano disperati, viene lui e finalmente salva la situazione, scagiona il popolo e tutti lo accusano di essere nipote di un idolatra perché lui ha fatto. Il problema principale dell'accusa che avevano le tribù nei confronti di Pinchas è la seguente, voglio chiarire. Loro dicevano così: tuo nonno o bisnonno prendeva i vitelli e li ingozzava di cibo per farli diventare grossi. Quando questi diventavano grossi, li sgozzava per idolatria. Questo comportamento, a parte l'idolatria che facevo, che già questo è un problema di per sé, rappresenta un comportamento molto crudele. Tu prendi un animale, lo ingozzi, lo fai ingrassare, e sembra che tu lo fai perché tu gli vuoi dare da mangiare, invece lo fai per ucciderlo prima. E questa è una cosa cattiva. Come se uno lo fa ingrandire, fa ingrassare un animale e poi però ucciderlo prima. Allora è molto crudele. Allora i capi tribù, tutto il popolo di Israele diceva: Pinchas, sai perché tu hai fatto una cosa così crudele? Perché tu hai un nonno crudele, allora tu hai ereditato la crudeltà da tuo nonno. Viene la Torah e ci dice: no, lui non ha agito con crudeltà, lui ha agito con amore, ha agito con pace. Perché? Perché Aaron, suo nonno paterno, era un uomo di grande pace. Ohev shalom, v'rodev shalom, dice la Mishnah di Pirkei Avot. Cercava di fare pace tra le persone, tra marito e moglie, tra soci, tra amici, eccetera. Sempre cercava di portare la pace. Dice la Torah, Pinchas non ha ereditato il comportamento del nonno materno di crudeltà, che faceva delle cattiverie, ingozzava gli animali per poi sgozzare. No, lui ha ereditato l'amore di suo nonno paterno. Ohev shalom, amava l'amore, per cui se Pinchas ha fatto quello che ha fatto, non è nato questo da un sentimento di crudeltà, l'ha fatto per vendicare il nome di Hashem. Molti criticavano Pinchas, che lui aveva agito con crudeltà perché aveva un nonno crudele. Viene la parola e dice: no, Pinchas, lui non eredita gli sentimenti del nonno materno, lui eredita i sentimenti del nonno paterno, lui è un uomo di pace. Se lui è andato a fare una cosa così crudele, davanti a tutti ha preso, l'ha portato in giro, poi l'ha sbuttato davanti e ha sbattuto, non l'ha fatto per cattiveria, non l'ha fatto perché lui è cattivo dentro, ma l'ha fatto per amore verso Hashem, per salvare Ben Israel, per scagionare Ben Israel, perché lui ha preso gli attributi del nonno paterno, lui è un uomo di pace. Questo è quello che vuole dire la Torah. Pinchas, lui è figlio di Lazar, lui è figlio di Aaron, lui eredita il comportamento di suo nonno paterno, lui è un uomo di pace. Non ha agito perché lui dentro il suo DNA c'è un'indole, c'è una virtù di crudeltà, perché è esattamente l'opposto. Ha fatto solamente per salvare Bene Israel da un decreto di sterminio. Allora, la prima domanda è: come mai le tribù erano contro Pinchas, hanno accusato Pinchas, hanno fatto un j'accuse nei suoi confronti quando tutti quanti erano disperati e non sapevano come uscire fuori da questa situazione, non sapevano come salvarsi e lui è venuto a salvare il popolo? Prima domanda. Seconda domanda, c'è scritto che Pinchas ha provato tutte le idolatrie del mondo. Non solo che le ha provate, ma addirittura lui era il capo sacerdote, il ministro di culto più alto di tutte le idolatrie del mondo. Se veramente le tribù volevano accusare, fare un j'accuse nei confronti di Pinchas, come fai tu a fare una cosa così crudele? A chi sei tu a uccidere il capo tribù? Allora avrebbero dovuto dire molto di più, avrebbero dovuto dire a Pinchas: sai chi sei te? Tu sei un nipote di un idolatra, come puoi tu permetterti di uccidere un capo tribù, tu nipote di idolatra? Perché devono per forza tirare fuori il concetto della crudeltà? Perché non mettono in ballo il fatto che suo nonno materno era un idolatra? Un'altra domanda molto difficile da capire: come mai Rashi non dice tu che tuo nonno era un idolatra? No, Rashi specifica e dice che le tribù accusavano Pinchas dicendogli: guarda un po' tu che il padre di tua madre era un idolatra, era uno che ingozzava gli animali per poi ucciderli, per cui era molto crudele, per cui tu sei anche crudele, per cui hai agito con crudeltà. Perché Rashi non dice tuo nonno materno? Perché devi dire il padre di tua madre? Ci sarà una ragione in questo, come vedremo tra poco. Un'altra domanda, una quarta domanda per esattezza: se l'intenzione di Rashi è di spiegare il perché il Pasuk vuole dire Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il perché il Pasuk vuole sottolineare la discendenza di Pinchas, per difendere il suo atto che lui non si è comportato con crudeltà ma si è comportato con amore. Allora Rashi avrebbe dovuto dire: non guardate che lui non è discendente di Yitro idolatro, Yitro che era crudele. Come mai Rashi parla del lato negativo? Invece avrebbe dovuto dire Rashi: guardate che Pinchas non è discendente di Yitro il crudele, bensì lui è discendente di Aaron. Ma Rashi non evidenzia il lato positivo che lui è discendente di Aaron. Rashi dice: non è discendente di Yitro. In particolare il Pasuk ci dice, in altre parole, qui non è importante che lui è figlio di Elazar, ma è importante che lui è figlio di Aaron. E la domanda che qua ci si chiede: perché è così importante legare Pinchas ad Aaron? In particolare, potremmo aggiungere, il Pasuk dice Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen. Perché Pinchas, che è figlio di Elazar, che è figlio di Aaron, e il Pasuk sottolinea che Aaron a Cohen, Rashi non dice niente di Cohen. Dice: guarda, lui non è, i suoi comportamenti, i suoi attributi non derivano dal suo nonno materno ma dal suo nonno paterno, che era Aaron. Ma scusa, il Pasuk parla di Aaron a Cohen, perché Rashi omette la parola Cohen, che è un fattore importante, e dice che lui è discendente di Aaron e senza dire Aaron a Cohen. Per cui dobbiamo capire tutte queste domande, come mai Rashi dice tutte queste cose. Sappiamo che ogni lettera, ogni parola di Rashi è precisissima. Il fatto che Rashi ometta questa parola Cohen vuole dire che Rashi vuole evidenziare che il valore di Pinchas non è tanto legato al fatto che lui è figlio di Aaron a Cohen, che lui è nipote di Aaron a Cohen, bensì che lui è nipote di Aaron. Qui non ha molto valore la Keuna, qui quello che conta è Aaron. Un'ultima cosa che dovremmo approfondire: cosa vogliono tutte le tribù da Pinchas per venire ad accusarlo dicendo: chi sei te, nipote di un idolatro, di un nipote di un crudele, a uccidere un capo tribù? Cosa volevano da Pinchas? Se loro avevano pensato che Pinchas non aveva il diritto di uccidere Zimri, perché non sapevano che la Halacha prevede che uno che uccide una persona che è andata in maniera spudorata in pubblico con un non ebrea si può uccidere se non si chiedono troppe domande, se si agisce con orgoglio, con vendetta. Allora, se loro non sapevano questa Halacha, avrebbero dovuto semplicemente dire: Pinchas è un assassino, ha ucciso un capo tribù, per di più senza ragione, perché nella Halacha non è previsto che uno venga ucciso per questo. Se invece loro sapevano che lui aveva diritto, perché sapevano questa Halacha, allora non dovevano mettere in ballo, disprezzandolo, dicendo: tu sei nipote di un uomo crudele. Dovevano dire: tu hai ucciso una persona. Se invece sapevano che lui poteva ucciderlo, perché sapevano questa Halacha, allora per quale ragione l'hanno aggredito? Cioè, loro non sapevano che si poteva uccidere, dovevano dire: tu sei un assassino, non dovevano dire: tu sei un nipote di un idolatra. Oppure loro sapevano che si poteva uccidere, loro non avevano niente da dire, dovevano stare zitti e chiudere il becco, perché lo accusano. Cosa vogliono da lui? La spiegazione di tutte queste domande, 5 o 6 domande per esattezza, sono le seguenti. Dicerebbe così: per esattezza, noi stiamo studiando una Sikha del Rebbe estratta dal Likutei Sikhot, gli approfondimenti del Rebbe sulla Torah, volume 8, parasha di Pinchas, ovviamente. Le tribù qui avevano un grande problema. Tutte le tribù, tutti i capo tribù, tutta Israele volevano difendere l'onore del popolo ebraico e l'onore in particolare di Moshe Rabbeinu. Zimri, uno dei capi di Shimon, porta questa midianim davanti a Moshe Rabbeinu e davanti al popolo. Posso prendermi questa donna qua o no? Davanti a tutti, dice Zimri. Tutti stanno zitti. Tutti rimangono passivi. Tutto questo fa parte di un piano divino. Hashem vuole che Pinchas vada a uccidere Zimri, che prenda merito di averlo ucciso, che diventi Cohen con la sua fatica, con il suo sacrificio. C'è tutto un piano divino. Bene. Ma nel frattempo abbiamo un popolo intero. Abbiamo Moshe Rabbeinu e Aaron Cohen, i capi del popolo, che si trova in una situazione. Hanno davanti a loro Zimri, che si prende una donna midianita, e non riescono ad agire, e non riescono a pensare cosa fare, come far fronte a questa situazione. Viene un ragazzino giovane, per di più nipote di un idolatra, per di più nipote di un grande crudele, è vero, anche nipote di Aaron, va bene, ma da parte di madre, chi era? Più grande idolatra del mondo e più grande uomo, più credere che c'era, e uccide niente meno che un capo tribù. Quando Moshe e tutto il popolo di Israele non riuscivano a capire, a pensare una soluzione a quel problema. Prima di tutto, come mai tutto il popolo si dimentica questa halakha? Come mai nessuno gli viene in mente di ricordarsi che si può uccidere, che bisogna uccidere una persona che agisce in maniera così? Quando in maniera pubblica disonora il nome di Hashem. Prima di tutto, sicuramente qualcun altro si sarà ricordato questa halakha. Allora la seconda domanda, a questo punto, come mai nessuno si è ricordato? E se qualcuno sicuramente si sarà ricordato, come mai nessuno ha agito? Come mai nessuno si è mosso? Come mai solamente questo ragazzino, Pinchas, apparentemente ragazzino, deve venire lui da solo a salvare tutto il popolo? Lui da solo a fare un atto di scagionare e di annullare il decreto di sterminio di Am Israel, come c'è scritto nella Torah. Velo chelitil ben Israel bechinati, non ho distrutto ben Israel, vuol dire che Hashem stava per distruggere tutto Am Israel per questo atto immorale. Guardate fino a che punto può arrivare l'idolatria e l'immoralità. Allora, le tribù, il popolo di Israel, hanno detto, qui manca, c'è qualcosa che disonora il popolo ebraico. In tutto il popolo non c'è stata una persona che ha pensato, che si è ricordato, che ha agito, neanche Moshe Rabbeinu, solamente Pinchas, lui è l'unico che è venuto a ricordarsi, lui è l'unico che è venuto ad applicare una rachà così banale, è possibile? Per poter salvare l'onore di Moshe Rabbeinu, cosa hanno detto le tribù? Ecco perché Rashi non dice la tribù di Shimon, perché il problema qui non è l'uccisione di Zimri. Che Zimri doveva essere ucciso, tutti erano d'accordo. Tutte le tribù erano contenti che lui sia stato ucciso, perché questo ha salvato il popolo ebraico, questo ha fermato l'epidemia. Tutti erano, non sapevano come far fronte a questa situazione. Il fatto che lui sia stato ucciso, la tribù di Shimon ha pianto la morte del loro capo. Ma tutte le altre tribù non hanno per niente pianto la morte di un capo tribù. Hanno voluto solamente difendere l'orgoglio di Moshe Rabbeinu, l'orgoglio di tutto il popolo, che nessuno si è ricordato che Pinchas, all'infuori di Pinchas, una lacha così banale. Oppure nessuno, anche se si fosse ricordato, non ha avuto la forza e il coraggio di applicare questa legge all'infuori di Pinchas. Una cosa strana. Per difendere Moshe Rabbeinu, cosa hanno detto le tribù? Hanno detto, un attimo solo, sapete perché Pinchas è l'unico che ha fatto quello che ha fatto? Perché lui ha un nonno talmente crudele, un nonno che faceva delle cattiverie talmente tali, ingozzava gli animali per poi ucciderli, come sembrava che gli facesse del bene, in realtà gli faceva del male per ucciderli prima. Allora, lui avendo una crudeltà talmente grande che ha preso da suo nonno materno, lui ha potuto fare questo atto così crudele, andare a uccidere un capo tribù. Hanno voluto difendere l'orgoglio di Moshe Rabbeinu dicendo: per questa ragione lui ha fatto quello che ha fatto, perché nella sua indole, nella sua virtù, ha ereditato la crudeltà del nonno, ha fatto quello che ha fatto perché lui era più crudele degli altri. Allora, con questo tutte le tribù volevano difendere Israel, che non ha agito, Moshe Rabbeinu e Aaron, che non hanno fatto quello che ha fatto un ragazzo. Viene la Torah e dice: il padre di sua madre era una persona crudele, lui ha agito come il padre di sua madre, con crudeltà. A questo punto, non è che Moshe Rabbeinu non sapeva questa regola, non l'avesse applicata. Moshe Rabbeinu non aveva questa crudeltà, per questo non ha fatto quello che ha fatto Pinchas. La sua natura crudele l'ha portato, gli ha dato la forza di fare questo. Questo è quello che le volevano dire le tribù. Mentre la tribù di Shimon l'avranno disprezzato per aver ucciso il loro capo tribù, gli altri lo disprezzavano per difendere Moshe Rabbeinu, dicendo: solo lui ha avuto una crudeltà tale che nessun altro aveva, per questo lui ha fatto quello che ha fatto. Si potrebbe chiedere una domanda su questa risposta. Se veramente le tribù volevano disprezzare Pinchas per non per scagionare un po' Moshe Rabbeinu e giustificare il fatto che solo Pinchas ha fatto quello che ha fatto e non Moshe, non nessun altro, si può capire come mai Rashi sottolinea. Si potrebbe chiedere una domanda: se loro volevano fare, hanno detto quello che hanno detto le tribù per salvare la faccia di Moshe Rabbeinu, come mai Rashi sottolinea che lui ha ucciso un capo tribù? Il problema di aver ucciso un capo tribù è un problema legato alla tribù di Shimon, che loro se la sono presa, no, ha ucciso il loro capo tribù. Ma se noi stiamo spiegando adesso che il problema di Pinchas, l'accusa che è stata fatta nei confronti di Pinchas è legata al fatto che lui era crudele, per questo lui ha fatto un atto di crudeltà, che cosa cambia se lui ha ucciso un capo tribù o no? Se uccide una persona, ha ucciso una persona. Se lui è crudele, è crudele. Non è che uno è più crudele uccidendo un capo tribù o meno crudele se uccide non un capo tribù. Perché allora Rashi sottolinea il fatto che si trattava di un capo tribù? Se qui non è, se questa lamentela non nasce dalla tribù di Shimon, ma nasce da tutte le altre tribù, che a loro non gliene fregava niente che lui era capo tribù, ma loro volevano difendere Moshe Rabbeinu, come mai allora Rashi sottolinea che si trattava di un capo tribù? Guarda questo cattivo, questo crudele che ha ucciso un capo tribù! Se è una questione di crudeltà non cambia niente, se è capo tribù o no. Il Rebbe dice che invece no, è molto importante sottolineare con capo tribù, perché di solito un capo tribù, lui sempre pensa e si preoccupa del bene della sua tribù. Così anche Zimri, sicuramente essendo un capo, avrà voluto difendere la sua tribù. E come dicevo prima, molto probabilmente Zimri è andato con questa midianite per salvare il suo popolo, la sua tribù. Come dice il verso, nella parasha precedente, quando noi troviamo che tutta la tribù di Shimon, come vi dicevo prima all'inizio, capitolo 25:6, quando tutta la tribù viene da Shimon, da Zimri, Zimri cosa facciamo? Abbiamo fatto questo, abbiamo peccato. Allora subito dopo c'è scritto che Zimri prende una midianita, vuol dire che prima non l'aveva presa, vuol dire che lui ha preso questa midianita per cercare di salvare la sua tribù. Allora, siccome un capo tribù in generale cerca sempre di salvaguardare, difendere la sua tribù, in particolare vediamo che quello che ha fatto Zimri l'ha fatto in conseguenza del fatto, dopo che la sua tribù è venuta a piangere da lui cosa facciamo, come ci puoi salvare? Allora lui dice, adesso mi salvo io, prendo la midianita, vado a Moshe Rabbeinu, guarda cose così, eccetera. Allora, a questo punto, possiamo capire perché Rashi sottolinea ha ucciso un capo tribù. Perché? Siccome l'accusa contro Pinchas, che lui ha agito con crudeltà, perché lui ha ereditato da suo nonno materno l'attributo di crudeltà, e allora lui ha agito per questo, non perché voleva salvare Am Israel, ma perché lui eredita questa crudeltà dal nonno, per cui Moshe, Aaron e tutti gli altri popoli di Israel non hanno un nonno così crudele, per cui non se la sentono di fare questo atto così cattivo, così crudele. Allora, possiamo capire perché Rashi sottolinea che ha ucciso un capo tribù, perché? Perché un capo tribù ha il dovere sempre di fare del bene e di proteggere la sua tribù. In particolare vediamo che anche Zimri aveva fatto questo atto, per si è sacrificato forse, e sapeva che sarà stato ucciso, sapeva che la legge diceva che un atto così era penibile, poteva essere ucciso, ma lui ha detto, va bene, rischio di morire, ma almeno salvo la mia tribù, per il bene della mia tribù sono disposto a sacrificarmi. In altre parole, Zimri fa un atto quasi di bontà, di sacrificio per la sua tribù, e viene Pinchas il cattivo e si comporta in maniera molto crudele, uccidendo un capo tribù. Questa era l'accusa di tutto il popolo ebraico, delle tribù. Sai perché tu, Zimri, hai fatto quello che hai fatto? Non così tanto perché tu sei un santo, sei un tzaddik, no! Sai perché tu l'hai fatto e non l'ha fatto Moshe Rabbeinu? Perché tu hai una natura crudele e sei andato a uccidere un capo tribù che non voleva fare altro che del bene e aiutare la sua tribù. Come ogni capo pensa solo al bene della sua tribù, in particolare in questa circostanza lui cercava di aiutare la sua tribù, tu invece sei un nipote di un idolatra e di un cattivo crudele, ecco perché tu l'hai fatto e non l'ha fatto nessuno, perché tu sei crudele e ancora più crudele quando tu uccidi uno che vuole fare del bene, che vuole aiutare la sua tribù. Viene la Torah e dice, no, non è così. Pinchas è figlio di Elazar, ma figlio di Aaron. In questo caso, non è importante il fatto che sia Aaron a Cohen, anche se il pastore lo sottolinea, a noi interessa che lui è figlio di Aaron, né che lui è figlio di Elazar, né che lui è figlio di un Cohen. A noi interessa il suo nonno paterno, che era Aaron, un uomo di bontà, un uomo di pace, un uomo solare, un uomo che pensava solo a fare del bene. Pinchas, lui eredita le virtù del nonno paterno. Dice la Torah, Pinchas è figlio di Elazar, figlio di Aaron. Aaron a Cohen, Marashi dice, sai perché la Torah ti ripete questo Pinchas ben Elazar ben Aaron? Per dirti che quello che ha fatto Pinchas non l'ha fatto perché suo padre e suo nonno materno era un crudele, ma perché suo nonno paterno era un uomo di pace e di bontà. Lui ha agito solamente per il bene del popolo, per la pace del popolo, per salvare il popolo. Per cui qui non è importante né il fatto che suo padre è Lazar, ecco perché Rashi dice, la Torah ci ripete che Pinchas è figlio di Lazar, figlio di Aaron. A noi interessa ricordare, sottolineare che Aaron è un uomo di pace. Lui Pinchas è come suo nonno paterno, un uomo di pace. Non un Cohen, perché non è importante il fatto che sia Cohen. Lui è un uomo di pace. Lui quello che l'ha fatto ha agito per il bene del popolo. Non perché lui ha nella sua eredità, nei suoi attributi, il comportamento, l'attributo, il sentimento di crudeltà. Non per questo lui ha fatto quello che ha fatto. A questo punto possiamo capire la risposta alla domanda che abbiamo chiesto prima, un'altra domanda. Come mai Rashi dice che le tribù lo accusavano di aver agito con crudeltà perché il padre di sua madre era un uomo di grande crudeltà? Ebbene, Se qui si vuole sottolineare il fatto che suo nonno materno era un uomo crudele, per questo lo accusavano, bastava dire: tuo nonno è un uomo crudele, tu hai agito per crudeltà. E così Moshe Rabbeinu, che non è un uomo crudele, non ha fatto quello che ha fatto te perché tu sei un uomo crudele. Perché si sottolinea la madre di tuo padre, il padre di tua madre, non si dice il tuo nonno? Ebbene, è molto importante il fatto di dire che il padre di tua madre, perché? Il Talmud dice: Ishak tazria di Adazahar. Quando una donna genera, nasce un maschio. Quando l'uomo genera per primo, nasce una femmina. Viene spiegato, anche nella mistica, che tutti gli attributi di un uomo di solito vengono dati alle figlie. Tutti gli attributi di una donna, di una mamma, vengono dati ai figli. Perché la donna è lei che fa nascere, genera il maschio è lui che genera la femmina. Per cui la femmina erediterà gli attributi del maschio, del padre, invece il maschio erediterà gli attributi della madre. Così spiega il Talmud. Siccome la madre di Pinchas era probabilmente la figlia di Yitro, Rashi non ci dice che suo nonno era Yitro materno, no. Ci vuole sottolineare il padre di sua madre, ovvero Yitro, il grande crudele, a chi ha dato la sua crudeltà? A sua figlia, perché la figlia prende in eredità gli attributi del padre. E sua figlia crudele, a chi ha dato in eredità questi attributi, questi sentimenti di crudeltà? A suo figlio, perché il figlio prende la madre e la madre prende il padre. E allora dice Rashi, non tuo nonno materno era un uomo crudele, il padre di tua madre, che è importantissimo questo fatto per evidenziare che tu hai preso tutta l'eredità, come dice il Talmud, che la madre prende l'eredità del padre, prende continua tutti i comportamenti del padre, e il figlio prende quelli della madre. Per cui tu, visto che sei il figlio e la figlia di Yitro, tu hai preso esattamente tutti gli attributi, sentimenti, comportamenti di crudeltà che aveva tuo nonno materno. Ma non solo perché tuo nonno, ma perché il padre di tua madre. E viene la Torah e dice no. Anche se di norma è così, che la madre eredita tutti gli attributi del padre e poi il figlio a sua volta erediterà questi attributi, in questo caso non è così. Pinchas fa eccezione. Pinchas, lui, è figlio dell'Azar, è figlio di Aaron. È un uomo di pace come suo nonno paterno, a differenza della norma. Anche se di solito il figlio è figlio della madre, e la madre è figlia del padre, Pinchas, lui, era diverso dagli altri. Pinchas era un uomo di pace, aveva solamente preso da suo nonno paterno. E viene la Torah e ce lo specifica, ce lo sottolinea, per dirci, voi tribù volete difendervi che voi non avete fatto quello che ha fatto Pinchas, e Moshe Rabbeinu e Aaron non hanno fatto quello che ha fatto Pinchas, perché lui è crudele, e ha preso la crudeltà del nonno materno, vi dico, lui non ha agito col sentimento di crudeltà, perché lui ha preso solo da suo nonno paterno. Lui è Pinchas, figlio dell'Azar, figlio di Aaron, e ha fatto quello che ha fatto solo per scagionare a Israele e solo per salvare l'onore, non col sentimento di crudeltà. Questo Yitro che stiamo parlando, ovviamente, è lo stesso Yitro che è il suocero di Moshe, perché noi conosciamo un solo Yitro. Sappiamo che Yitro aveva 7 nomi, uno dei suoi nomi era Chovav, uno era Reuel, e c'entra anche con Yosef, sicuramente, però non ho voluto espandermi troppo, ma una delle critiche nei confronti di Pinchas viene sia dal fatto che lui, Pinchas, il suo nome di Pinchas può essere legato o al fatto che lui, in ebraico Pinchas viene dalla parola lefatem, vuol dire ingozzare. Vuol dire lui dava da mangiare, proprio ingozzava gli animali per far diventare grassi. Allora dicevano, tu sei Pinchas perché il tuo nome viene dal tuo nonno, che tu, lui proprio era crudele e ingozzava gli animali. Oppure Pinchas viene dalla parola che lui è discendente di Yosef, che Pitpet Beitzro, Pinchas viene da Pitpet Beitzro, che lui ha avuto un dubbio sul fatto di peccare con la moglie di Potifaro. Allora chi sei tu che sei nipote, bisnipote di uno che voleva fare andare con una donna, la moglie di Potifaro, e tu stesso vieni qui e uccidi Zimri, quando tuo nonno era anche Yosef, che aveva... Comunque c'è un legame tra Pinchas e Yosef e tra Pinchas e Itro. Cioè, o lo accusavano di essere discendente di Itro il crudele, allora per questo lo giustificavano la sua crudeltà, o che lui era discendente di Yosef, allora tu sei discendente di Yosef, che stava per peccare con la moglie di Potifar, chi sei tu per uccidere uno che ha peccato con una midianita, quando il tuo antenato ha fatto quasi la stessa cosa. Comunque sì, è la stessa persona, nel senso di Itro, ma non possiamo espanderci, non possiamo uscire fuori argomento. Qui si potrebbe chiedere una domanda molto importante, e siamo per arrivare alla conclusione di quello che abbiamo, della riflessione su questo Rashi. Noi praticamente le risposte le abbiamo chiarite un po' tutte. Cioè, avevamo chiesto come mai le tribù accusano Pinchas e non solo la tribù di Shimon. Abbiamo spiegato che la difesa delle tribù non nasceva solamente dalla tribù di Shimon, non era solamente loro a essere stati accusati o sentiti in colpa, ma tutto il popolo ha voluto difendere Moshe Rabbeinu, ha voluto difendere come mai solo Pinchas ha agito e ha fatto quello che ha fatto. Per questa ragione dice la Torah che tutte le tribù hanno accusato Pinchas e non solo la tribù di Shimon. Abbiamo spiegato come mai viene scritto il padre di sua madre e non suo nonno, abbiamo chiarito bene, perché il padre della madre è quello che dà l'eredità, il carattere viene ereditato dal padre alla madre, dalla madre al figlio, per cui Pinchas è l'erede diretto di Itro e della crudeltà di Itro. Abbiamo anche spiegato come mai le tribù non accusano Pinchas di essere nipote di un idolatra. Perché non mettono in risalto, chi sei tu che puoi fare questo, tu che tu non è un idolatra? No, in questo contesto non è tanto importante l'idolatria. In questo contesto le tribù volevano giustificare il fatto che solo Pinchas ha fatto quello che ha fatto e non il resto del popolo e non Moshe Rabbeinu, perché lui era crudele. Allora mettono in risalto la crudeltà che aveva suo nonno, non il fatto che suo nonno era un idolatra, perché in questo momento non ci interessa tanto i peccati che ha fatto suo nonno, in particolare poi anche perché il suo nonno aveva fatto Teshuvah, e poi come vedremo da poco, per cui per questo la ragione loro voleva mettere in risalto la crudeltà, perché tu hai agito per crudeltà. Abbiamo chiesto la domanda come mai c'è scritto, come mai Rashi dice Pinchas, figlio di Lazara, figlio di Aaron, che la Torah dice, no, voi non potete accusare Pinchas di crudeltà, ma lui l'ha fatto perché lui è figlio di Elazar, figlio di Aaron. Perché non c'è scritto Aaron a Cohen? Perché non c'è scritto Elazar? Perché bisogna sottolineare anche figlio di Aaron? Adesso abbiamo capito, siccome si vuole sottolineare il fatto che Pinchas abbia agito non per una natura di crudeltà, ma per una natura di amore per il bene di Israele, per questo bisogna dire che è figlio di Aaron. Abbiamo anche risposto all'ultima domanda, cos'è che porta le tribù ad accusare Zimri, Pinchas di aver ucciso Zimri, se loro non sapevano cosa la lacha, che non si può, che bisogna uccidere uno che vuole aramit in pubblico, allora non dovevano dire chi sei tu per fare questo, dovevano dire tu sei un assassino. Se sapevano questa lacha, invece, non potevano dire niente perché lui ha applicato la lacha. Allora cos'è che vogliono da lui? La risposta che vogliono che le tribù La ragione per la quale loro lo accusano, non lo possono accusare né di assassino perché lui non è assassino, perché lui ha agito con l'Alaha, tantomeno non possono dire che lui, che non possono dire niente in teoria, perché lui ha applicato l'Alaha. Loro possono dire questo: Zimri, tu hai fatto quello che hai fatto non perché tu hai trovato l'Alaha e l'hai applicata, no, ma perché tu hai trovato una situazione che era compatibile, era, si abbinava alla tua indole crudele, alla tua virtù crudele, per questo tu hai fatto quello che hai fatto. Questa è l'accusa del popolo. E questa accusa non serve a nessuno, serve solo a difendere tutti quanti. Sappiate per quale ragione noi non abbiamo fatto quello che l'ha fatto Pinchas? Sapete perché? Perché lui è crudele, è normale, per un crudele ha fatto... Spesso succede nella vita che ci sono delle persone che fanno delle cose che gli altri non fanno. E quando una persona vede che qualcun altro fa qualcosa di bene, di solito ti dà fastidio, perché il tuo istinto animalesco ti dice: ah, perché tu non hai fatto quello che ha fatto lui? Allora invece di dire bravo, cracavo, lui è stato più bravo di me, il nostro orgoglio ci porta a dire no, lui ha fatto questo per questa ragione, lui ha fatto questo per orgoglio, lui ha fatto questo per mettersi in risalto, lui ha fatto questo. Si cercano tutte le risposte, tutte le giustificazioni per dire che lui l'ha fatto non per le Shamshamai, così possiamo metterci il cuore in pace e possiamo tranquillizzare il nostro Yetzer Hara, che lui ci dice, ah, guarda, lui ha fatto tutto una cosa, no! Invece nella vita, quando qualcuno fa qualcosa di positivo, non bisogna buttare fango su di lui per poter pulirci la coscienza perché noi non abbiamo fatto quello che ha fatto lui. Bisogna dire, bravo, quella cavolo! Bisogna imparare da lui, bisogna abbassare l'umiltà, bisogna dire, tanto di cappello, lui è stato più bravo di noi. E questo il popolo non riusciva a accettarlo. Non poteva giustificare che un ragazzo giovane potesse fare un atto così importante e salvare tutto il popolo, e loro non hanno avuto questo coraggio, questo forza di fare quello che ha fatto Pinchas. Allora, per poter sistemarsi la coscienza di non aver fatto quello che ha fatto Pinchas, loro non potevano accusarlo di aver assassinato, perché lui non ha assassinato nessuno. Loro hanno potuto dire, sapete perché Pinchas ha fatto questo? Lui è un uomo crudele. Ha un uomo crudele, cosa poi? Da un uomo crudele può nascere solo un nipote crudele. Poi, sua figlia, il nonno crudele ha avuto la figlia che le ha ereditato tutti gli attributi, il figlio è ereditato dalla madre, perfetto. Ha agito per via della crudeltà che ha preso dal nonno direttamente. L'accusa contro Pinchas non è un'accusa di assassinio, ma è una giustificazione per mettersi la coscienza a posto. Lui l'ha fatto perché lui è un cattivo, perché lui è un crudele, non perché lui vuole applicare la regola di Hashem, ma perché lui nella sua natura è un uomo sanguigno. Viene la Torah e dice, no ragazzi miei, lui non ha fatto questo perché lui ha una natura sanguigna, perché lui eredita solo dal nonno paterno. Sapete perché l'ha fatto? Per salvare Am Israel, per vendicare il nome di Hashem. Voi volete giustificarvi buttando fango su di lui? Vi dico, dice Hashem, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. E viene Rashi, dice, sapete perché la Torah ripete questo Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen? Perché una persona nella vita deve imparare che quando qualcuno fa una cosa lodevole, non devi buttare fango e dire, guarda che lui ha fatto questo per questa e questa ragione, per interesse, per orgoglio, per questa cattiveria. Devi dire, tanto di cappello, ha fatto una cosa giusta, abbassa la cresta e impara da lui. Per questo la Torah ha detto Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. E per questo Rashi ci riporta ben Elazar ben Aaron per dirci, voi volete pulirvi la coscienza dicendo che lui era un uomo crudele, per questo lui ha applicato questa regola e non qualcun altro? No, lui l'ha applicata perché lui, pur essendo un uomo di pace, che ha ereditato solo dal suo padre, dal suo nonno paterno, lui è andato contro la sua natura per salvare Israele. Non dovete pulirvi la coscienza dicendo che lui ha sbagliato, dovete fare un esame di coscienza e dire: voi non avete avuto il coraggio di fare quello che lui ha fatto, imparato da un ragazzo giovane, che lui non si è fatto troppi problemi, e quando c'è stato di agire, ha agito in nome di Hashem. Questo è quello che noi impariamo nella vita della storia di Pinchas, che quando qualcuno fa qualcosa di bene, bisogna dire: ha fatto qualcosa di bene, impariamo da lui. Non difendiamoci inventandoci delle ragioni stupide, giusto per dire: noi non l'abbiamo fatto per questa ragione. Impariamo che una cosa buona, bisogna sapere che poi dire complimenti a lui, e tutti quanti che siamo più vecchi, più saggi, più studiosi, abbiamo da imparare da un ragazzino, abbiamo da imparare da una persona più giovane di noi, che lui ha saputo come trovare la forza, il coraggio di uccidere un capo tribù e applicare la regola di Canaim Pogimbo e salvare Amisrael da un decreto di sterminio, come dicevamo prima. Voglio concludere questa riflessione con una domanda e due risposte. Si potrebbe chiedere una domanda. Siccome il Pasuk specifica ed evidenzia il fatto che Pinchas era nipote di Aaron HaKohen, Rashi omette la parola Kohen e Rashi dice tutta la spiegazione e il ragionamento che abbiamo detto prima. Però, se il Pasuk scrive la parola Kohen, avrebbe dovuto Rashi dare un'interpretazione un po' diversa a Jacuz che hanno fatto le altre tribù, e avrebbero dovuto dire questa cosa qua, un qualcosa che dà più risalto alla parola Kohen, che la Torah la cita, perché se la Torah dice Kohen, è vero che Rashi la omette, ma Rashi avrebbe dovuto dare un'interpretazione che potrebbe essere legata alla parola Kohen, ovvero avrebbe dovuto dire Rashi che il popolo e le altre tribù accusavano Pinchas non tanto di aver agito con crudeltà, che questo è un fattore che non è per niente legato al concetto di Kohen, come abbiamo spiegato ampiamente, ma avrebbero dovuto le altre tribù accusare Pinchas di aver agito come un nipote di idolatra. Tu che sei nipote di un idolatra, sei andato a uccidere chi? Un capo tribù che ha fatto dell'idolatria, perché queste donne portavano anche l'idolatria. Allora, il fatto che tu hai avuto un nonno che era un Kohen di idolatria, come puoi tu uccidere un capo tribù? Come tu puoi aver fatto quello che ha fatto? Se questa fosse stata l'accusa delle tribù, si sarebbe potuto capire come mai la Torah risponde dicendo: no, lui non discende da un Kohen, da un sacerdote di idolatria, ma lui discende da un sacerdote di Hashem, perché lui discende da Aaron, che lui è Aaron a Kohen. Cioè, se l'accusa fosse stata: tu che hai un nonno idolatra, perché uccidi un capo tribù? Si poteva capire meglio come, che la risposta poteva essere: no, lui non deriva dal nonno idolatra, ma deriva dal nonno Kohen di Amisrael. A questo punto faceva più senso che la Torah dice Kohen e Rashi avrebbe dovuto citare la parola Kohen. Perché Rashi non mette in risalto questo aspetto dell'idolatria del nonno e piuttosto preferisce di mettere in risalto la crudeltà che aveva il nonno? Allora, si può rispondere a questa domanda in due maniere. Il fatto che il nonno fosse un idolatra è una questione filosofica, è una questione di pensiero, è una questione intellettuale. Il fatto invece che il nonno fosse un crudele è una questione di carattere, sentimenti e attributi. Noi sappiamo che l'eredità una persona dà, il comportamento, in eredità viene data gli attributi che un padre ha. Una persona non dà mai in eredità la sua filosofia, i suoi pensieri, eccetera, dà in eredità i suoi attributi. Non è ragionevole pensare che Pinchas sia colpevolizzato del fatto che suo nonno fosse un sacerdote di idolatria, Perché non è pensabile che il popolo ebraico dica: ma tu hai ucciso un capo tribù, tu che tuo nonno era un sacerdote di idolatria. E poi dire che la Torah risponde: no, lui è discendente dal nonno paterno che è un sacerdote non di idolatria ma di Hashem. Non è giustificabile e accusare una persona per aver avuto un nonno idolatra quando tutto ciò che è legato all'intelletto e al pensiero non è qualcosa che si può dare in eredità. In particolare del fatto, non bisogna dimenticare, che è vero che Itro era idolatra, ma è anche vero che lui si pente, che lui riconosce Dio e che lui dice che Dio è l'unico vero Dio, è la religione ebraica, l'unica vera religione davanti a tutte le altre regioni del mondo, fino al punto che la Torah ci viene data grazie a Itro, nella parasha di Itro riceviamo 10 comandamenti, perché lui rinnega tutte le regioni del mondo e dice: questa è l'unica vera religione al mondo. Allora, già è difficile accusare di avere un nonno idolatro, perché lui rinnega l'idolatria, ma in particolare non si può accusare di aver ereditato un pensiero intellettuale, perché il pensiero intellettuale non viene dato in eredità, ma vengono dati in eredità solo gli attributi. Per cui Rashi è obbligato, è forzato a non prendere spunto dalla parola Kohen, che rappresenta un qualcosa di sacerdozio, di idolatria, un sacerdote di Aaron Kohen, ma è obbligato a delegare l'accusa contro Pinchas a un carattere, perché il carattere può essere ereditato. La seconda cosa che potremmo dire è che la Torah vuole negare il legame che c'è tra Pinchas e il nonno materno idolatra, se fosse questa l'intenzione della Torah, che la Torah vuole negare l'idolatria che c'è nel nonno materno, la Torah non avrebbe dovuto dire Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, avrebbe dovuto dire solamente Pinchas ben Elazar, perché suo padre Elazar, che era già vice Kohen Gadol, era già il vice sommo sacerdote, già era un pezzo da 90, e invece suo nonno paterno Aaron non ha avuto un passato così felice nei confronti dell'idolatria, perché Aaron sappiamo che è stato coinvolto e anche un po' accusato del Diteleodoro. Per cui se il concetto dell'accusa era legato a un sacerdote, al fatto che lui era nipote di un sacerdote di idolatria, e la Torah vuole rispondere: no, lui non è nipote materno, ma nipote della parte paterna che è sacerdote di Hashem, sarebbe stato meglio evitare di dire a Aaron, perché Aaron è stato sì coinvolto in idolatria. Per cui, per due ragioni, Rashi è obbligato di omettere la parola Kohen e di interpretare l'accusa non legata al fatto che suo nonno materno era un idolatra, Kohen di idolatria, ma era un uomo crudele. E allora la risposta di Hashem non è tanto il fatto che lui è legato al nonno paterno che è un Kohen di Hashem, ma il fatto che è legato a Aaron, uomo di pace e di bontà, per cui lui non agisce con crudeltà, ma agisce per amore e bontà. Concludiamo. L'insegnamento da tutto questo è il seguente. Quando noi vediamo che una persona fa del bene, fa qualcosa di meritevole, come abbiamo spiegato poco fa, innanzitutto bisogna dire complimenti. Anche se il nostro istinto animalesco, la prima cosa che ci dice il nostro orgoglio, difenditi, accusalo, trova delle cose sbagliate in lui, prima cosa bisogna dire complimenti, cose che hanno sbagliato il popolo, e Hashem ha accusato il popolo: Pinchas ben Elazar ben Aaron, voi avete sbagliato a pensare male su Pinchas. Lui ha agito con sentimento di amore. La prima cosa che impariamo è che anche se una persona veramente fa qualcosa per orgoglio, bisogna ricordare quello che dice il Talmud, che una persona deve sempre fare le mitzvot e studiare la Torah, anche se lui lo fa per orgoglio, perché alla fine lui le farà per Hashem. Come dice il Talmud, famosissimo detto talmudico, nel trattato di Psachim 50b e tanti altri posti, Leolam Yilmad Adam יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה. Anche se lo fa non per Hashem, lo fa per interesse, per orgoglio, per qualsiasi ragione. Perché? Shemitoch shelo lishma ba lishma. Perché quando lui agirà non l'Hashem Shamaim, non per Hashem, alla fine arriverà per servire per Hashem Shamaim. E sapete cosa dice la Chassidut? La Chassidut spiega così. Non interpretare che anche se lui lo fa non l'Hashem Shamaim, alla fine arriverà a farlo l'Hashem Shamaim. No! Mitoch shelo lishma ba lishma vuol dire il dentro dell'olishma, anche se lui veramente lui agisce a livello superficiale esterno, sembrerebbe che lui agisce l'olishma, in realtà la sua anima lo sta facendo per Hashem. Il dentro delle sue, il toh vuol dire il dentro del suo comportamento, delle sue azioni, in realtà è l'Hashem Shamaim. Mi toh se l'olishma, il dentro dell'olishma è veramente l'ishma, perché l'anima può fare le mitzvot solo per Hashem, non per nessun altro interesse secondario. Per cui se qualcuno fa una mitzvah, anche se lo fa per interesse, tanto di cappello, bisogna dire, perché alla fine comunque lo farà per interesse, lo farà per Hashem Shamaim. E secondo la Chassidut abbiamo spiegato che anche adesso il fatto che lui lo fa per un interesse è solo esteriormente, ma dentro la sua anima lo fa per Hashem. La seconda cosa, che se una persona che sta facendo un'opera di bene viene annullato, viene messo in discussione perché lui è bravo e dà fastidio che lui è troppo bravo, chiunque ostacoli una persona che fa delle opere di bene e fa Torah e Mitzvot, bisogna sapere che lui sta fermando tutta la catena che questa persona sta facendo. Una persona che fa studiare la Torah alle persone può anche farlo, supponiamo anche che lo fa per interesse. Ma se qualcuno lo ostacola e lo critica e lo blocca, sulla sua testa cade tutto lo studio che tutte le persone avevano ricevuto grazie a questa persona. Rischia di fermare un'opera di bene, e un'opera di bene non va mai fermata. Perché secondo l'Alaha, anche se una persona agisce per interesse, comunque ha il dovere di insegnare la Torah. Cioè anche se una persona porta lo studio della Torah per interesse, per orgoglio, supponiamo che sia anche così, comunque lui sta operando, sta facendo una mitzvah comunque. E se qualcuno lo ostacola, lui ostacolerebbe il fatto che lui abbia fatto una cosa di Shem Shemaim. L'ultima cosa, e concludiamo, noi non possiamo mai sapere cosa c'è nel cuore di una persona, cosa corre nel cuore del prossimo. Anche quando ci sembra chiarissimo e sicuro che lui ha agito per interesse, per orgoglio, per onore, tutte le tribù, tutto il capo di tribù, tutto il popolo di Israele hanno pensato che Pinchas ha fatto quello che ha fatto perché lui era nipote di un uomo crudele. Ha fatto quello che ha fatto, non l'Hashem Shamaim, non per orgoglio, per nome di Hashem, ma perché la sua natura era così. E Hashem ci dice, tu che sei un uomo, voi uomini non potete vedere cosa c'è nel cuore delle persone. Non potete mai giudicare l'operato di una persona perché voi non potete vedere quello che c'è dentro il cuore. Ma io solo che io posso vedere il cuore vi posso testimoniare che Pinchas ha agito solo per vendicare il nome di Hashem. Parliamo della storia di Pinchas. Che noi siamo uomini limitati, che noi non possiamo vedere il cuore. Quando qualcuno fa un'opera di bene dobbiamo solo dire qual kavod e imparare da lui. Non sappiamo se lui lo fa a Shem Shamaim e non possiamo accusare su una cosa che noi non siamo certi. E anche se lo fa non a Shem Shamaim, comunque dice il Talmud che una persona deve agire anche non a Shem Shamaim, fare la Torah Mitzvot, perché dal non a Shem Shamaim arriverà a fare le Shem Shamaim. E la cosa più importante, la Torah ci obbliga di fare le cose anche non a Shem Shamaim e di non ostacolare uno che fa, perché ognuno al dovere di incoraggiare una persona anche quando lo fa non lo Shem Shamaim, in modo che lui arriverà dopo a fare lo Shem Shamaim. Cioè, Se vedi che una persona fa qualcosa nello Shem Shamayim, devi dirgli, senti, forse non stai facendo lo Shem Shamayim, forse devi fare più per il bene di Hashem, non per il tuo orgoglio. Ma se una persona, invece di dire guarda che devi agire Shem Shamayim, gli dice guarda che tu stai sbagliando, un attimo, ti dà fastidio che io faccio o ti dà fastidio che io opero forse nello Shem Shamayim? Se il tuo disturbo è che io non sto facendo Shem Shamayim, tu hai il dovere solamente di rimproverarmi, guarda, continua così, Chazak Baruch, però non farò per onore, per orgoglio personale. Allora, questa è una critica, potrebbe essere accettabile. Ma se noi vedremo che qualcuno, invece di dire devi agire le Shem Shamayim, accusa, non devi fare, non dover fare sicuramente è un'accusa sbagliata. L'unica cosa che potrebbe essere plausibile, non devi fare per orgoglio. Se uno dice, guarda, stai facendo cose meravigliose, ma devi farle per Hashem, noi non sappiamo nel cuore cosa sta nel cuore, ma se già uno vuole criticare, può solo dire questo. Sei sicuro che fai per Hashem? Allora fai pure Hashem Shamayim. Ma dire, guarda, stai sbagliando, come hanno fatto le tribù, hanno detto, guarda, che tu vuoi fare, stai sbagliando, questo è un atto gravissimo e uno non può mai fare una cosa del genere. Impariamo sempre di dare merito a chi fa del bene, e ricordiamo sempre che noi non possiamo guardare nel cuore delle persone, ricordiamo che anche quando facciamo le mitzvot non le Shem Shamayim, ma alla fine le faremo le Shem Shamayim. E l'unica critica che forse se vogliamo proprio dire è dire fai attenzione di fare le Shem Shamayim, ma mai dire lui fa le cose per interesse, Pinchas ha agito perché lui è crudele, perché il suo carattere è così, non per le Shem Shamayim. Parliamo sempre di apprezzare qualsiasi opera di bene, imparare dal nostro prossimo e non lasciare il nostro orgoglio cavalcare l'onda e dominarci e farci interpretare le cose in maniera negativa. Shalom, shalom.